è importante che, come ogni storia, continui a essere raccontata e andare avanti per la tragica attualità che hanno ancora alcuni di questi, a quei contenuti che sembrano non sparire mai dalla testa di quanti vogliono mettere panico, infondere terrore e trovare nuovi capri espiatori per i problemi che le nostre città, il nostro paese continua a vivere.
Perderanno la vita di dosso, si perderà nel cielo con il mio destino, con i miei sogni, con ogni ricordo, con il mio viso.
Una canzone che tra l'altro c'entra molto le questioni che andremo ad affrontare oggi, dato che abbiamo una data particolarmente vergognosa alle porte.
Faranno del fuoco la mia via per scappare, ma quello che è stato, che ho visto, che ho perso, non posso lasciarlo con il corpo nel fuoco. Voglio che viva questo dolore infinito, voglio che voi viva e non sia mai cancellato. Senza memoria, la vostra, chi sono io?
Quella data è il 10 febbraio, il contrappeso del destra post neofascista alla giornata della memoria che il 27 gennaio è stata celebrata purtroppo tante volte, purtroppo come ogni anno, con le monumentali iniziative tutte politiche e tutte retoriche che si svolgono soprattutto in questa città, in questo caso all'Auditorium quest'anno.
Sono polvere, sono dolore, non ho più figli, non ho più amore, sono polvere, voi il vento mio.
Un 10 febbraio promosso dall'attuale capo del partito La Destra, Francesco Storace, l'ex presidente della Regione Lazio, che promosse questa commemorazione degli infoibati, di quegli italiani cadute vittime di quel dopoguerra che ha avuto insomma i suoi logici strascichi dopo 20 anni e più di dittatura fascista, dittatura su basi razziali, dittatura che negava l'identità politica, l'identità culturale di tanti e tante persone, di interi paesi, regioni, soprattutto in quel del confine italo-jugoslavo. E purtroppo le carogne non perdono occasione per fare un po' di sciacallaggio anche su questa data, promuovendo fiaccolate, manifestazioni e quant'altro possa dargli spazio in un giorno costruito, ritagliato proprio addosso ai valori e ai contenuti dell'estrema destra neofascista. Quest'oggi dedicheremo molto spazio a questo, appunto, all'avvicinarsi di questa data e proprio appunto a queste varie forme di sciacallaggio culturale che vengono messe in piedi da parte dei movimenti dell'estrema destra neonazista. Logicamente non ci interessa parlarne facendo chissà quale elenco delle tristissime iniziative che verranno messe in campo appunto fra l'8 e il 10, effettivo giorno il cosiddetto giorno del ricordo, ma vogliamo invece dare spazio a quella che è finora stata, che è oltre appunto all'iniziativa da parte di compagni e compagne antifasciste, ma anche di quelle che sono anche altri modi di discutere, sicuramente più intelligenti, più critici, che tengono dentro tutto quello che è stato il reale dramma della occupazione italiana del cosiddetto confine orientale, dell'Istria, della Dalmazia, di quelle identità culturali negate dal regime regime fascista e che appunto vogliamo continuare a ricordare, in quanto siamo convinti che sia necessario costruire un localizzare nel tempo quello che poi non può essere identificato retoricamente come una specie di prova che anche gli italiani in qualche maniera hanno avuto un loro genocidio a ricordare. I presupposti sono molto più importanti da ricordare in termini storici e politici, e per questo pensiamo che sia oggi stato cosa gradita per i nostri ascoltatori colloquiare con una figura che penso tutti conosceremo, quantomeno per un'opera che è andata molto in giro per centri sociali. Abbiamo con noi in collegamento Renato Sarti, un attore, regista e autore teatrale, autore fra le altre cose, appunto, non per sminuire sicuramente insomma anche altri tuoi lavori, ma quello sicuramente forse più conosciuto è il famoso Mai Morti con Bebo Storti, una in qualche maniera una diciamo ricostruzione del ruolo storico, del ruolo politico che la decima MAS, che i fascisti della Repubblica di Salò hanno coperto non solo nell'arco della Repubblica Sociale Italiana, ma anche nel dopoguerra. Ci senti?
Sì, buongiorno.
A tutti. Buongiorno a te. Buongiorno. Ti abbiamo chiamato, ovviamente te sai benissimo il motivo, ma lo specifichiamo ai nostri ascoltatori, perché tra le varie opere che hai portato, che stai portando, cerchi di portare, perché poi ne parleremo delle difficoltà che stai trovando, un'opera che racconta proprio questo periodo storico, quello del presupposto diritto degli italiani del regime fascista di portare la cosiddetta italianità anche in quelle che sono oggi in qualche maniera i territori di Slovenia e Croazia, con tutto quel carico di drammi che poi appunto insomma la destra neofascista continua a strumentalizzare anno dopo anno il 10 febbraio.
Beh, diciamo che il tema è molto delicato, se ben chiaro, e non va mai preso alla leggera, perché comunque riguarda un confine che questi tre piccoli oscillamenti che ho avuto nel secolo precedente, questi tre piccoli oscillamenti sono trasformati in fiumi di sangue, insomma, ecco, quindi va sempre, come dire, trattato con una delicatezza estrema. Non solo. Noi un po' di anni fa, mai si parla di 3-4 anni fa, abbiamo fatto uno spettacolo che si chiamava SOCT, che vuol dire miniera, non vuol dire foiba, e il sottotitolo era foiba. Perché avevamo scelto questo titolo per questo spettacolo? Perché in realtà è quello che il monumento nazionale di Basovizza non è assolutamente una foiba. Anche qui c'è una piccola contraddizione molto importante, cioè il monumento nazionale di Basovizza nasce con i presupposti che per essere tale, diciamo così, avrebbe dovuto assolutamente essere trattato con la delicatezza che dicevo prima. Faccio l'esempio, è un fosso, un buco scavato da una ditta tedesca perché pensava che lì avrebbe trovato il carbon fossile, poi è andata male perché in fondo ha trovato anche l'acqua, perché il Carso è pieno di lo sapete, è pieno di meandri pieni d'acqua. Bene, è una fossa naturale, cioè a differenza delle foibe, volendo andare a vedere cosa ci sarebbe stato dentro di corpi, no, perché è questo che si sta parlando purtroppo, non c'è niente di più facile. Sono 90 metri di altezza, non ci sono cunicoli, rivoli, altri meandri, scoscesi, buchi, cose, no, è una fossa che si sarebbe potuto tranquillamente andare giù. Uno dice, non sono andati giù perché c'è stato il fatto che hanno buttato delle armi e degli esplosivi con i mezzi che hanno oggi, figuriamoci se non sarebbe stato possibile scendere giù. Ulteriore contestazione sul monumento, adesso io non ricordo benissimo, però so che c'è scritto 3 metri cubi, cioè i metri cubi di corpi foibati. Bene, una notte fra il 96 e il 97, in seguito a un atto vandalico, la scritta 300 metri cubi, nel momento in cui la rimettono a posto, perché era stata rovinata da un atto vandalico, si trasforma da 300 in 500. Ecco, questo per dire la leggerezza con cui è stato affrontato il tema. cioè non puoi cambiare da una notte all'altra al di là, poiché che la mente fossero erano da verificare questi numeri, perché c'è anche, ci sono state anche delle ispezioni fatte dagli alleati nell'immediato dopoguerra, dagli inglesi in fattispecie, e non rivelano praticamente niente, rilevano soltanto dei resti di cavalli di qualche tedesco, di qualche resto di tedesco, non, ecco, quindi diciamo così, io non voglio entrare in una polemica specifica che secondo me è un po' fuorviante. Il problema è che comunque quando si tratta questo argomento in qualche maniera finisce per essere speculazione da una parte e dall'altra, soprattutto dalla destra. Faccio un altro piccolissimo esempio: io quando ero piccolissimo, io sono di Trieste, quando ero piccolissimo, ma per fare l'esempio, per capire la dimensione della storia, quando facevo delle stupidaggini, no, in giro, uno mi diceva, un adulto per improverare, mi diceva: guarda, se non te fai il bravo te mando in foiba. Non mi diceva: se non te fai il bravo te mando in risiera. La cosa della risiera lo sono venuto a sapere a quei 14-15 anni alla scuola d'arte, perché era una scuola particolare, infiltrata, diciamo così, di elementi strani, per fortuna, de artisti che erano un po' più attenti, un po' più accorti agli istituti dei licei classico, tecnico, scientifico, e in qualche maniera sono venuto a sapere questo nome della risiera. Poi mi sono informato, abbiamo fatto anche uno spettacolo che in gira da 10 anni, è stato anche adesso alla Camera, eccetera. Questo per dire. Certo, è stato sempre fonte di speculazione da parte della destra fin dall'inizio, e purtroppo diciamo così che negli ultimi anni certa sinistra si è un po' accodata, però ci vorrebbe un lavoro più attento. Sicuramente sta di fatto una cosa, quella che dicevate voi adesso, e se io volete vi cito, tratto da un altro testo, tre testimonianze che non sono assolutamente faziose, su cosa è successo in Istria prima. 20 anni di ci sono le cause e ci sono le conseguenze. C'è qualcuno che ha tentato in maniera così, secondo me, abbastanza indelicata, anche in questo caso qui, di parificare la risiera con le foibe. Non è la stessa cosa, perché sono nato dal punto di vista temporale, una è nata prima e l'altra dopo. Sono nato per questo, e comunque ci sono le cause e le conseguenze, che non sono cose da dimenticare dopo che nelle conseguenze qualcuno si sia macchiato di atti che io non condivido, perché immediatamente dopo la guerra le forze di Tito avevano arrestato alcuni personaggi, di processi, di condanni anche a morte, ci sono state condanne a morte, ma tutte in maniera regolare. Questo non è stato fatto, e finché non riusciremo ad aprire degli archivi che stanno probabilmente a Belgrado, neanche a Lubiana, le cose rimarranno così un po' nascoste. La verità ci vuole, ma purtroppo la verità non viene fuori. Però cito tre testimonianze assolutamente non faziose di quello che è successo in Italia con l'occupazione militare che dicevi tu dell'aprile del 41. La prima testimonianza del partigiano cattolico Edward Kofbeck: i villaggi bruciano, campi di grano e frutteti devastati, le donne e i bambini strillano, quasi ogni villaggio, in ogni villaggio degli ostaggi vengono passati per le armi, centinaia di persone vengono trascinate nei campi di prigionia. La cosa più sconvolgente è che questi orrori non vengono perpetrati da una cozzaglia di primitivi come al tempo dell'invasione turca, ma dai gioviali, soldati del civile esercito italiani, italiano, comandati da freddi ufficiali che impugnano fruste per cani. Seconda, più breve e molto più autorevole fonte: Santa Sede, novembre 42, di circa 300.000 fedeli della diocesi di Lubiana sono stati internati in diversi campi di concentramento, quasi 30.000, cioè il 10% di tutta la popolazione. Terza ed ultima fonte: la Santa Messa per i miei fucilati, un libro che sarebbe bello che qualcuno lo ripubblicasse, diario del cappellano militare Pietro Brignoli: come lasciamo quel disgraziatissimo paese, vecchi senza figli, donne senza mariti, bambini senza padri, gente impotente in gran parte privata delle case bruciate. Santa Messa per i miei fucilati, celebrata in quella chiesa bruciata, in mezzo a tante fucilazioni, non la dimenticherò più. Ecco, questo per dire che c'è un'equazione che non può essere fatta. Io entro nel caldo della polemica. A Trieste, quando abbiamo scritto questo testo, la cosa sconvolgente è che parlavi di fatti, di avvenimenti che in quel clima, ancora oggi, in quella città, sembra siano successi 2 giorni prima, il giorno prima. C'è ancora tutto il materiale vivo. Perché? Perché non è stato fatto un lavoro di, diciamo così, sereno riaccostamento alla storia. Io sono violantiano di principio per la pacificazione, per la ripacificazione, ma con una condizione, che si sappia quello che è successo, che si sappia. Ma noi siamo un paese che non sa un cazzo.
Sì, infatti,
i nostri ragazzi non sanno niente.
Scusami, uno per colloquiare un pochino, non ti voglio interrompere,
certo,
però
no, è stato bene.
No, per esempio da questo punto di vista ovviamente noi ci poniamo in qualche maniera su una diciamo, probabilmente con la necessità di sapere, pensiamo si possa arrivare anche a non arrivare a una completa pacificazione, anzi il lavoro della memoria che cerca di ricostruire una fase particolarmente cruda della nostra storia, che è quello del regime fascista, e che passa attraverso guerre coloniali che abbiamo commentato sempre attraverso testimonianze di diari come quello di Starace, come quello, lo stesso Montanelli raccontava degli eccidi, tra cui uno in Etiopia, tra cui uno cadrà tra poco l'anniversario, il 19 febbraio, l'eccidio di Addis Abeba, in cui migliaia di etiopi. Sono fasi, sono diciamo pezzi di memoria volutamente, pensiamo, trascurati, ma proprio perché ai fini di una riconciliazione pensiamo che sia una sia a quel punto, diciamo, la riconciliazione diventi materia difficile da digerire nel momento in cui...
In questo clima qui è assolutamente impossibile.
Anche perché vediamo le strumentalizzazioni di cui tu dicevi, anche attraverso magari la trasformazione di cifre o la mistificazione dell'ordine degli eventi stesso, anche molto, diciamo, molto in maniera molto bassa. No?
Ma facciamo un esempio ancora più crudo.
L'italianizzazione forzata, insomma, abbiamo sono più e più le voci che purtroppo si diciamo cercano di sottolineare questa specie, questo fatto, come se fosse caduto dal cielo. È una, diciamo, si ripete continuamente da Panza in poi, in qualche maniera, su tutta questa fase post bellica, che sembra essere, diciamo, in qualche maniera al 25 aprile c'è un fischio finale, chi c'è, chi non c'è, non c'è. Invece ci rendiamo conto che probabilmente un processo lacerante come quello della resistenza deve essere in qualche maniera storicizzato, anche proprio riconoscendo la necessità di sfogo, la necessità per molti, io immagino le stesse appunto famiglie istriane, stesse famiglie slovene di origine croata, che si sono trovate a dover cambiare lo stesso cognome o a non parlare più la propria lingua per anni, insomma, per decenni.
No, le cambiavano anche sulle tombe, no? Cambiavano le lingue. I cognomi addirittura obbligavano a cambiare i cognomi anche sulle tombe. Aveva raggiunto questo eccesso qui, no? E la più grande delle associazioni culturali slovena, Trieste, Narodni Dom, viene bruciata all'inizio degli anni 20, e che comprendeva la sala cultura, la biblioteca, il teatro, eccetera, e viene bruciato con intorno le forze dell'ordine che stanno quasi a presidiare, arrivano i camion dei pompieri. C'è un libro bellissimo di un autore che è stato scoperto pochi in questi giorni qui da articoli comparsi sulla Repubblica, Boris Pacor, che ha scritto un libro magnifico, Necropoli, che se ne parla questi giorni, ma lui ha scritto anche un libro su questa cosa, questo avvenimento, il palazzo del Narodni Dom, cioè la casa della cultura slovena, che viene bruciata con i pompieri che arrivano e i fascisti, le camicie nere, che tagliano le pompe dell'acqua con le accette. Cioè è successo di tutto in quella città nei confronti delle popolazioni slovena e croata dall'inizio degli anni 20. C'è proprio sono espulsi 52.000 allievi dalle scuole, 52.000 alunni dalle scuole slovene, casi di episodi di bambini che l'insegnante sputa in bocca a loro perché parlano l'unica lingua che sanno parlare, lo sloveno. Non è vero, perché la maggior parte degli sloveni sull'altipiano carsico parlano, sono bilingue, no? Però sai, uno che nasce a Sloveno, a Trieste sono l'80% del circondario sloveno, la maggioranza, non la minoranza, è ovvio che parlasse sloveno, gli scappava qualche parola, succedeva di tutto. Io però tornerei a presente, la cosa più vergognosa è che 2-3 anni fa, no? In occasione, cioè ormai si sapeva che ci sarebbe stato trattato l'ingresso della Slovenia nel trattato di Schengen, quindi l'apertura di quella frontiera. Ufficialmente è stata fatta il 19 dicembre di quest'anno, ma diciamo così che la decisione è stata presa un paio d'anni fa. Bene, cosa ha fatto l'Italia per celebrare in maniera degna questo? Ha fatto quel bellissimo sceneggiato, Il cuore nel pozzo, no? In cui si descrivono per 2 ore continuamente questo Novak, che attenzione, Novak è un cognome che è parificabile a Rossi italiano, giusto? con questo berrettino con la stella rossa in testa, che non fa altro che violentare donne, bruciare asili, ammazzare preti, 2 ore continue. 2 ore continue, una vergogna, una vergogna. E la prima rete nazionale del nostro paese, certo c'è la centrodestra, ma non ha, io credo che purtroppo queste operazioni dichiarano tutto quanto siano ancora attestati su certe posizioni, che Fiuggi non è stato altro che un, non un lavacro, un bidet, no? Ecco, sia ben chiaro, ma noi abbiamo potuto, cioè 11 milioni di italiani, 12 milioni circa, questo è stato lo share, hanno visto una ricostruzione storica di quegli avvenimenti soltanto vedendo questa situazione degli infoibati, di bruciare gli asili, ammazzare i bambini, ammazzare le donne, violentare le donne e ammazzare preti. Ecco.
Un'attitudine che tra l'altro uno dei nostri, diciamo, bersagli preferiti, che è il signor Giampaolo Pansa, in maniera molto feticista, diciamo, riproduce costantemente con i suoi testi, che sono veramente ai limiti davvero del morboso quando si tratta di sottolineare gli aspetti degli fatti, poi appunto ci chiediamo qual di dubbia fonte di ricostruzione, però anche prendendoli per veri, insomma, dare una centralità così morbosa.
Scusa un attimo, questo è un piccolissimo, faccio una piccolissima precisazione.
Come no?
Per esempio, nel primo libro, Il sangue dei vinti, lo so perché ho trattato molto bene l'episodio della Ettore Muti qui a Milano. Il comandante Colombo, che era responsabile della Ettore Muti, che applicava torture delle peggiori all'interno di quello che è adesso il teatro del Piccolo Teatro di Milano, non Strehler, quando arriva insieme a Grassi e vanno in questo teatrino in via Rovello, vede ancora il sangue sui muri, ecco, se è ben chiaro, di questo si parla. E le torture parliamo di, non le dico, ma capezzoli delle donne, violenze, bruciacature sotto le piante dei piedi, le peggiori. Bene, il Colombo, pagina 42-43 del primo libro, Il sangue dei vinti, viene descritto, dopo viene fucilato, no? Come viene descritto un personaggio del genere che gestiva la Ettore Muti, che parlo insieme alla banda Coca a Milano del peggior centro di tortura, come viene descritto dal signor Pansa? Un uomo dai modi spicci, ecco, tutto qui, hai capito? Allora è chiaro che per avere il tuo libro vicino a quello di Vespa, nella strenna di Natale, qualcosa devi perdere per strada. I soldi evidentemente hanno fatto perdere la testa anche al signor Pansa, che lui voglia fare le ricostruzioni storiche, ben venga, però A, note a fine pagina, B, riportare tutto, C, non rifarsi solo a fonte fasciste.
Questo ci sembra infatti la centralità del fatto che l'utilizzo delle sue fonti è, pare insomma sia molto centrata sulle cronache della ex RSI di Pisanò.
Pisanò, beh, aveva fatto un'opera enciclopedica, non Pisanò, su queste cose qui. Ma lui è andato a ripescare un po' tutto.
Torniamo un po' a noi, anche perché insomma pensiamo che ti avevamo anche chiamato perché appunto eravamo partita questa tua opera teatrale. Sappiamo che ci sono stati svariati problemi nel portarla in giro. Questo penso
no,
sia anche
no,
un
non sono stati svariati, semplicemente non l'ha preso nessuno. Ecco, attenzione, sia ben chiaro. Io sempre di teatro parlo, no? E quindi sia ben chiaro che noi non facciamo opera, non siamo dei storici, non siamo dei giornalisti, non facciamo reportage, cerchiamo di trasportare il paradosso, e questo è un paradosso, perché la storia delle foibe è realmente una storia di un grande paradosso, una storia emblematica dello scontro fra destra e sinistra nel nostro paese, ai confini nordorientali, sia ben chiaro. Però per quanto di teatro si tratta, noi l'abbiamo trattato in una maniera anche, devo dirti, estremamente, come ti dicevo prima, la delicatezza. Noi abbiamo fatto questo percorso di 2 specie di personaggi ragazzini ispirati a Sussi e Bilibissi, che era un romanzo che si leggeva negli anni 30-40 in Italia, che si perdono in questo percorso che a metà geologico, cioè di perdersi nelle grotte, si perdono in una delle tante grotte che ci sono nell'altipiano carsico, e però disseminato metà fra la storia e la geologia. Loro cercano la verità e poi si perdono, perché è vero anche questo, è vero che anche se tu una notizia la tratti, un fatto specifico, preso da una parte all'altra, credimi, ti mette veramente in una situazione di difficoltà, perché non sempre è stata detta la verità anche da questa parte, parliamoci chiaro, cioè in questo episodio qui vengono coinvolti anche personaggi che forse, anzi sicuramente non c'entravano, erano personaggi del CLN triestino. È tutto un cioè, adesso sto facendo degli errori, perché un errore fondamentale, perché sono temi che sono difficilissimi da trattare, veramente hanno un quello che ti dico, cioè la scelta che avevamo fatto alla fin fine è che questi 2 personaggi si perdono. Bene, le difficoltà non sono state tante, dirà che lo spettacolo sia più riuscito o meno di Mai Morti, ma te lo dico io personalmente, cioè non sono, so benissimo, alcune cose fai bene, alcune benissimo, altre cose così, alcune forse non era riuscito forse come Mai Morti, per sta di fatto che tutte quelle piazze dove noi siamo stati chiamati per Nave Fantasma, per Mai Morti, non siamo stati richiamati per questo testo qua, come è successo uguale con lo spettacolo che abbiamo fatto l'anno scorso sulla Chiesa, Io Santo Tu Beato, in cui in maniera molto comica, sotto forma di commedia all'arte, io faccio Papa Cedi, bebo Padre Pio, e abbiamo fatto un mese di successo qui a Milano, il teatro non sapevamo dove mettere la gente, ma a livello di vendite silenzio più totale.
Scusami, tra l'altro pure su Mai Morti gli ascoltatori romani si ricorderanno al Teatro Vascello una, insomma, se non c'è stato il silenzio, se è riuscito comunque a portarlo in giro, diciamo, è anche legato al fatto che dopo l'esperienza del Vascello, in cui ricordiamo fascisti del Trifoglio fecero questa calata censoria, se non ricordo male, insomma Sartori e altri del Trifoglio fecero questo imbocco al teatro di Monteverde, da lì in poi comunque a Roma è sempre stato rappresentato all'interno di centri sociali o spazi occupati.
Diciamo che malignamente possiamo dire funsero, non so se si usa questo termine, ebbero la funzione di un magnifico ufficio stampa.
Beh, almeno.
Perché il giorno dopo ne parlarono tutti, e per questo secondo me non sono più venuti a romperci le balle, e ancor più oculatamente non ci vengono a rompere le balle neanche su questo testo, su Padre Pio e Papa Pacelli, che sia ben chiaro che anche qui, con la delicatezza che si deve, io non voglio offendere chi crede, chi ha fede, ci mancherebbe, è un testo che parla delle gerarchie vaticane, diciamo che, ecco, qual è il problema? Che una certa sinistra ha paura di trattare certi elementi della storia e certi temi che sono ancora, cioè, l'esempio del Vaticano ti faccio adesso è così, cioè, se andiamo a leggere quello che diceva Rutelli nel 93 nei confronti della mafia Vaticano, che male, quello che dice oggi, c'è qualche piccola differenza, diciamo, ecco, perlomeno, diciamo che è stato un percorso, per lui deve essere stato molto tormentato passare dalla mafia Vaticana a una sorta di, così, spero che mi si perdoni il termine, schioda Cristo, insomma, ecco, cioè, ed è però una punta di un iceberg di un percorso molto più complicato, in cui in Italia sembra che tu non possa dire niente che riguardi la Chiesa. Mi sembra che siamo un paese libero, laico, democratico, la democrazia è costata sacrificio, sangue, sudore, lacrime, e quindi noi possiamo dire quello che vogliamo sulla Chiesa. Certo, io cerco di avere rispetto per chi crede, ci mancherebbe altro, c'è una fede, una cosa che è personale, non si entra dentro, ma sulla Chiesa posso dirle le cose, no? Che le polemiche degli ultimi giorni, che dice che Roma è una città dissestata, eccetera, no, il 22% del potere immobiliare ce l'hanno loro, abbassino i prezzi degli affitti, vedremo che le situazioni saranno migliori, per esempio. Comunque il tema delle foibe ha quella delicatezza, certa sinistra non ha ancora il coraggio di fare i conti con il proprio passato, e torno a ripetere, bisogna essere onesti, qualche sbaglio è stato fatto.
Sì, io infatti, tra l'altro, non ti vorrei interrompere in realtà.
Non interrompimi, perché sennò io vado avanti.
No, più che altro perché avevamo anche altri, diciamo, siccome la tematica in questo momento a Roma è anche molto scottante, perché l'8 febbraio si terrà una iniziativa della provincia, della consulta provinciale degli studenti, legata a doppio filo con una manifestazione di fiamma tricolore, di cui alcuni studenti di questo partito neofascista hanno purtroppo assunto delle cariche in questo spazio. Vorremmo cercare di dedicare anche qualche minuto, insomma, dato che siamo quasi agli sgoccioli, però ci sembra importante, appunto. Ora io non so se tu hai anche, dato che ci sentiamo anche di fare un po' nel nostro piccolo da megafono per una proposta culturale che reputiamo, insomma, più che valida, per anche intessere un immaginario, una memoria dell'antifascismo che passi anche attraverso, appunto, la spettacoli teatrali, libri o appunto produzioni culturali di qualunque sorta. Non so se adesso sei in giro con qualche data che vuoi segnalare, o in futuro, insomma, se magari sarai da queste parti
saremo a Roma per una piccola, con alcuni brani di Nave Fantasma, a un congresso di magistrati che ci hanno invitato, perché no, stiamo cercando, per dire la verità, un teatro a Roma dove in qualche maniera riproporre sia Mai Morti, Nave Fantasma, e poter portare finalmente Io Santo Tu Beato. oltre a quello della Risiera, che è da 10 anni che gira, che ripeto, siamo stati alla Camera in proprio adesso in gennaio, ed è uno spettacolo che ha una serie di adesioni, la Massimo Visa Inter Documentazione Centrum, l'ANE, dell'AMPI. Faccio un piccolo esempio così chiudo e vi lascio in pace. A Milano hanno sfrattato praticamente l'ANE, dell'AMPI, dalle loro sedi storiche. Bene, però nel frattempo hanno dato una bellissima sede alla cosa quello della droga, Cuccioli, mi viene in mente il nome, aiutami, quello di Muccioli.
Ah, Muccioli.
Ecco, questo lo dice tutto, insomma, l'AMPI e l'ANET gli hanno mandato un foglio con scritto come se fossero degli inquilini qualunque, no? Dovete mollare la casa. Cioè, ecco, l'ANET significa Associazione Nazionale dei Extraportati. Saranno ancora forse 2000 in Italia in tutto, a Milano non so quante siano, e penso che il Comune dovrebbe avere un occhio particolare di rispetto, di riguardo per coloro che hanno sacrificato, o parenti che hanno sacrificato la vita, che sono stati deportati nei lager, sono tornati indietro. Ma ti immagini come può aver accolto un qualsiasi deportato il presidente dell'associazione quando è arrivata questa lettera, che è scritto come tutti gli inquilini andate fuori?
Purtroppo, come probabilmente sono, diciamo, purtroppo io non sono Superland, ma per quanto riguarda l'AMPI, in qualche maniera un trattamento, diciamo, di marginalità rispolverati questi partigiani ormai solamente nelle occasioni dove la retorica viene insomma impone che anche si dia voce a chi ha fatto la resistenza. Purtroppo in qualche maniera sono stati in qualche maniera purtroppo abituati al silenzio. Roma è una città un po' più particolare, non penso siano i nostri ascoltatori a doverlo sapere, che conosco molto bene, ma questo anche per te, insomma, è una città dove il problema è che lo spazio viene concesso tanto alle associazioni degli ex partigiani o degli ex deportati, quanto a organizzazioni, associazioni di stampo neofascista che, insomma, promuovono forme di attività pseudoculturale di revisionismo. Questa è la Roma dell'equidistanza, la Roma di Veltroni. Ormai sono anni che cerchiamo di sono mesi, insomma, più di un anno, più è rotto, che cerchiamo di aprire una campagna veramente seria sulla chiusura di queste sedi, perché appunto la contraddizione sta che, se forse a Milano per la presenza particolare di una giunta di destra è esplicito, insomma, in qualche maniera il voler offuscare il ricordo della resistenza, il tentativo che il livello equidistante di questa città è quello di voler dare in maniera appunto quasi illogica uno spazio in qualche maniera un po' a tutti, siccome pensiamo che questo sia un insulto in qualche maniera anche a quelle realtà come l'AMPI, come l'ANED, o come tutti e tutte gli antifascisti più o meno giovani di questa città. Siamo, insomma, quello che pensiamo sia anche quello di cercare di interrompere questo gioco del cerchio e della botte. Io con questo vorrei chiudere, insomma, mi dispiace, perché poi pensiamo sia veramente interessante anche sapere che esistono ancora in giro per l'Italia chi cerca di dare voce a pezzi di storia così appunto difficili, e giustamente tu dicevi su cui ci vuole molta delicatezza. Per quanto mi riguarda, ho visto solamente i miei morti e devo dire ti prende allo stomaco, è una è veramente per quanti si riconoscono in una cultura dell'antifascismo e in qualche maniera si sentono in continuità con il patrimonio culturale dell'esistenza, è veramente quanto di più, diciamo, ti fa sentire la rabbia per pezzi di storia che sono mancati e per pezzi di storia che vengono taciuti.
Quando vedrai, io santo tu beato, invece sei preso lo stomaco, ti dovrai comprimere dalle pisciate da ridere, perché è uno spettacolo che facciamo con l'Arma della Commedia dell'Arte, e speriamo che prima o dopo Roma ci accolga, insomma, ecco.
Va bene, allora ti ringrazio per questo contributo, ci sentiamo, speriamo.
A presto, quando volete, siamo qua.
Va bene, ciao.
Ciao, arrivederci a tutti.
Arrivederci.
You say guns, I say we start live.
Well, if you got beef, son,
callate la boca.
You'll meet me on an island where the Cubans beat the Haitians.
Herbal meets the verbal lyrical assassination.
From L.A. to Brooklyn, why you doing all that talking? Think you got a soul, but you're a dead man walk.
Yo, toast the host, from coast as we boast. When we meet again, I won't be Casper, that friendly ghost.
Yo, hear shots, like this show talk. Things are still the same, I'm still growing props.
Why Clef would be real, let me build better yet.
Kill a beat, kid.
Yo, be real, watch it real.
Hi, hi,
hi.
Open in my mind.
Yo, open up your eyes, you'll be the next one to die.
Hi, hi,
hi.
Open in E noi appunto, come abbiamo finito evocando anche quello che sarà la settimana romana e i cortei e in qualche modo le commemorazioni che certi personaggi proveranno a portare nelle strade di Roma e non solo, a questo proposito dovremmo avere in collegamento telefonico un compagno, ci senti?
Pronto.
Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori di Maldestra.
Buongiorno a te. Allora, in qualche modo tu sicuramente ci puoi dare qualche elemento di più. Noi anche la settimana scorsa abbiamo rapidamente evocato quello che appunto si sta prospettando per l'8, ovvero questa sorta di doppia manifestazione legata appunto tra i giovani della Fiamma Tricolore e gli studenti della Consulta Provinciale. Se tu ci vuoi delucidare e dare qualche ragguaglio.
Sì, possiamo insomma... Stiamo vedendo come con gli appuntamenti lanciati venerdì 8 da questi personaggi, quindi da una parte diciamo la destra più istituzionale, AN, dall'altra la giovanile di Fiamma Tricolore, come stiano provando insomma a legittimarsi su questo discorso della memoria, del ricordo, delle foibe, con parole d'ordine tra le altre cose impronunciabili, di chiaramente irridentiste e che comunicati insomma veramente implausibili e inaccettabili, questa giornata in cui proveranno a mettere in fila due iniziative, uno un corteo nazionale dei giovani della Fiamma, dall'altra un cosiddetto convegno appunto sulla questione delle foibe e della memoria. Questo insomma è quello che proveranno a mettere in campo, strumentalizzando appunto, come stavano dicendo tutti. Io poi non ho sentito la prima parte della trasmissione, immagino siano ragionamenti se siano stati già fatti, il tentativo di legittimazione appunto di soggetti neofascisti tramite l'uso strumentale di ragionamenti sulla memoria, col bel placido in parte anche dei pezzi, delle cosiddette istituzioni democratiche che senza troppi problemi glielo fanno fare. In quella giornata ci saranno comunque iniziative di altro tipo, iniziative che proveranno a affermare con forza che questa città non può accettare uno scempio di questo tipo, non può accettare personaggi che appunto marciano col braccio teso, dicono per commemorare 20.000 martiri delle foibe, più probabilmente per appunto per avere un precedente, per legittimarsi, per dire che loro in fondo sono come tante altre forze democratiche che si presentano alle elezioni in questo paese. Di fronte a questo gli studenti, non solo i compagni e le compagne della città, porteranno avanti azioni, iniziative diffuse su diversi territori.
Qualcosa tra l'altro già è successo negli scorsi giorni, no?
Sì, diciamo domenica c'è stata un'azione al Teatro Brancaccio, e appunto il teatro che dovrebbe ospitare questo convegno sulle foibe, in cui diverse decine di compagni sono andati fuori all'uscita dell'ultimo spettacolo e hanno lanciato volantini, volantinato e acceso diversi fumogeni, denunciando appunto che in quel teatro neanche una settimana dopo si sarebbe svolta questa iniziativa. In questi giorni anche si terranno altre tipi di iniziative. Già sappiamo che l'AMPI venerdì 8 farà nella sua sede, la Casa della Memoria, comunque un'iniziativa affrontando diciamo questo discorso delle foibe e della memoria in maniera, possiamo dire, senza strumentalizzazioni né elementi diciamo così ideologici, cercando invece di fare un lavoro che sia realmente di memoria, di storicizzazione di quello che è accaduto. A fianco a questa specie più istituzionale poi ci saranno altre iniziative più diffuse di piazza in diverse parti della città.
Va bene, noi sicuramente torneremo poi da questi microfoni, se non da questa trasmissione, comunque da questa radio, a dare conto di queste iniziative. Io non so se tu hai qualcosa da aggiungere o se ci diamo appuntamento a quando ci sarà anche qualcos'altro da dire come scadenza.
Dobbiamo dare appuntamento, sì, appena insomma renderemo pubblici i diversi appuntamenti. Poi forse l'unico altro ragionamento che magari si può fare, che magari abbiamo letto anche nei mesi scorsi anche queste settimane sui giornali, è come anche il tentativo appunto di organizzazioni neofasciste
di entrare dentro le scuole e cominciando appunto da tentare di prendere in mano degli organi in qualche modo istituzionali per legittimarsi, un discorso che non solo gli antifascisti e le antifasciste della città non possono accettare, che compagni e compagni non possono accettare, ma che nessun cittadino, che quelli chiamati magari sinceramente democratici, può pensare che possa accadere in questa città dove appunto non solo c'ha un patrimonio di resistenza e di antifascismo così grande, ma che sta vedendo proprio in questi anni un'escalation anche nelle scuole di aggressioni e dei tentativi di intimidazioni ai danni di chi poi invece nella realtà tutti i giorni porta avanti le lotte.
Va bene, penso che con questo possiamo lasciare spazio al resto del palinsesto, anche perché stiamo sforando come al solito, diciamo, oltre ritardo nell'inizio riusciamo sempre ad andare molto oltre la nostra chiusura, quindi mi spiace doverti interrompere, ma ci sentiremo sicuramente nei prossimi giorni, insomma, da questi microfoni penso verrà dato molto spazio alle iniziative in qualche maniera di controinformazione e di mobilitazione legate appunto all'uso in qualche maniera strumentale che viene fatto dall'azione studentesca, blocco studentesco eccetera, dell'organo della consulta provinciale, come in qualche maniera di tutto quello che è la campagna squadristica interna alle scuole. Quindi ci possiamo salutare.
Va bene? Ciao a tutti.
Ciao. E con questa collegamento dovremmo andare a chiudere anche la trasmissione odierna di oggi 5 febbraio di Maldestra, l'osservatorio, la trasmissione antifascista di Radio Onda Rossa, chiudendo appunto con un appuntamento anche che di cui non abbiamo avuto modo di discutere, ma di cui vorremmo appunto incentivare la partecipazione, quello del 9 febbraio, manifestazione No VAT, autodeterminazione nella città e antifascismo, un appuntamento che ormai si ripete da circa 3 anni in questa città, nella città dove l'ingerenza vaticana non solo si sente e non solo si vede, ma è anche qualcosa di più sotterraneo, che viaggia dalla proprietà immobiliare sterminata all'inquinamento elettromagnetico che in quel di Cesano uccide e continua a uccidere, a tutto quello che è il peso che assume a Roma e non solo a livello etico e morale la parola della Chiesa Cattolica Romana. Contro tutto questo, insomma, si organizza una manifestazione ormai da 3 anni e per questo ci invitiamo tutti e tutte a partecipare il 9 febbraio alla manifestazione del No VAT. Con questo pensiamo di poterci salutare, vi lasciamo con un po' di musica e l'appuntamento a martedì prossimo, almeno con Maldestra, per il resto 87.9, 31 anni Radio Onda Rossa. Ciao a tutti e a tutte.
Russo rozpizdoto maniacale e paranormale. Солнце Санта Маринелле, излизанный тобою, я получал не раз, да-да-да, в посольствах США отказ. Там недалеко от Рима есть город Палестрина, звезда периферии, вся в маслинах, стала наша малина. О, мама Палестрина, встречайте пьяных пилигримов, без права на выезд, без визы на вдох, без визы на выдох. И я взмолился к Экату, и о Борга Мадонна, где тритворный подъезд и лес.